nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, col caffè della domenica siamo tornati in Francia. Sapete che questa domenica si terrà il primo turno delle elezioni politiche e ora invece stiamo in Italia. C'è un evento di cronaca che ha colpito me, come credo tutti voi. Parlo della terribile, ingiusta fine di Christopher Tomasi Luciani, 17 anni, ucciso una settimana fa da due coetanei con 25 coltellate per un debito di droga. Non è la prima volta, non sarà l'ultima. Quanto tempo dovremo aspettare per prendere coscienza di un disastro epocale, di un'epidemia che sta uccidendo i corpi e le menti dei nostri ragazzi? I magistrati, raccontando le reazioni dei due adolescenti che hanno ucciso Thomas, hanno parlato appunto di assoluta incapacità di rendersi conto di quello che avevano fatto e di mancanza di empatia. Di questo parliamo con la nostra Sunday Girl di questa domenica. Benvenuta, buona domenica, Fiorenza Sarzanini, firma del Corriere della Sera e vice direttrice del quotidiano di via Solferino, una grande giornalista e una giornalista con una grande sensibilità. Fiorenza, buona domenica.
Buona domenica a voi.
Volevano solo uccidere. Questo è stato scritto nel provvedimento con cui il giudice del Tribunale dei Minori dell'Aquila ha convalidato il fermo dei due sedicenni che sono ritenuti responsabili dell'omicidio. È difficile raccontare storie così, ma è ancora più, come dire, disperante non rendersi conto che siamo di fronte a un'epidemia fisica, perché è ovvio che l'uso di droga sta diventando un problema enorme, gigantesco, e poi anche un'epidemia mentale, diciamo, di comprensione di un'adolescenza che, come hanno detto i magistrati, appunto, spesso sembra totalmente lontana dalla realtà, incapace di rendersi conto di quello che hanno realizzato. Parlo dei due sedicenni.
Esattamente, la cosa che secondo me fa più impressione di questa storia è proprio questo, il fatto che ci fosse un minimo debito, il loro furore nei confronti di questo loro coetaneo di 16 anni, il loro furore nel chiedere a questo coetaneo rispetto. Sono parole aberranti. La testimonianza del terzo ragazzo, quello che era lì, che non è riuscito a intervenire, che non ha fatto nulla se non poi denunciare dopo i suoi amici, fa capire quale abisso fossero precipitati questi ragazzi. E purtroppo i dati ci dicono che le baby gang aumentano, che il malessere dei ragazzi aumenta e soprattutto che non ci sono delle misure adeguate per contrastare tutto questo. Io credo che questa sia la cosa che deve fare più paura. A me hanno fatto molta impressione in questa storia le testimonianze dei grandi, i grandi che sono inermi di fronte ai ragazzi. Il papà che è un carabiniere, del testimone, che dice: io non mi assolvo perché non ho fatto abbastanza, non ho capito, non ho controllato, ma nello stesso tempo mio figlio mi diceva che usciva con dei suoi coetanei, non avevo mai sospettato. Ecco, a me questo devo
punto,
dire,
Fiorenza, cioè si scambia la fiducia, no, con l'assoluta credulità. Io ho fiducia in mio figlio, ma a 16 anni tu devi anche conoscere quello che tuo figlio ascolta come musica, che tipo di ruoli. Io parlo spesso con le comunità di recupero di questi giovanissimi tossicodipendenti e i loro modelli sono i narcotrafficanti. No, tu citavi appunto la parola rispetto. Questi ragazzini che nulla sanno delle tragedie, dei drammi dei paesi nei quali i narcotrafficanti operano, e anche il nostro è un paese nel quale operano, ecco, pensano che quello sia il modello al quale ispirarsi. Abbiamo una responsabilità, non dico tu e non dico io certamente, ma abbiamo una responsabilità per aver reso iconici personaggi della camorra con le serie TV e anche quelle dedicate al narcotraffico che sono viste dai ragazzi.
Allora, io devo dire che non condivido la colpevolizzazione delle serie TV. Io penso che sempre che ci sia un problema che riguarda i social, dove questi ragazzi stanno senza alcun controllo sin da piccoli, e poi il problema fondamentale secondo me riguarda sempre il mancato controllo da parte dei genitori. Io non assolvo neanche me, neanche te, nel senso che la nostra generazione è sicuramente meno attenta di quello che erano i nostri genitori. Sicuramente c'erano meno stimoli, noi avevamo meno stimoli. Ora voglio dire una frase banale, che però purtroppo è così: noi stavamo più in mezzo alla strada e meno davanti a un computer. Però questo secondo me era anche molto positivo.
Certo. E comunque hai ragione. Hai ragione. Il controllo che oggi sembra una parola bruttissima, e invece non ci si rende conto di avere a che fare con una stagione della vita, l'adolescenza, che è ricerca del pericolo. Tutte le indagini antropologiche dimostrano che in tutte le civiltà, in tutte le comunità, tra i 13 e i 20 anni c'è una sottovalutazione enorme del pericolo, e dunque è il genitore che deve esercitare il controllo. Questa idea del fidarsi è una cosa un po' ingenua, non trovi?
Certo, il problema è che noi diamo un telefonino ai nostri figli, gli mettiamo la localizzazione e pensiamo di controllarli. Ecco, questa è la cosa sbagliata. E ripeto, non mi assolvo, perché io ho anche una figlia di 30 anni che quando era adolescente aveva il telefonino, quindi so come funziona. La cosa fondamentale è questa. Dopodiché, diciamocelo chiaro, quando c'è stata la pandemia, la prima cosa che ha chiuso e l'ultima che era aperta è stata la scuola. C'è poca attenzione nei confronti dei ragazzi, della formazione dei ragazzi, c'è poca attenzione nei confronti di tutto quello che riguarda l'educazione di questi ragazzi. Questo noi ce lo dobbiamo dire chiaro. Non c'è si parla di bonus psicologico, si parla di in realtà non c'è nessun tipo di sistema che protegga questi nostri ragazzi. La scuola è fondamentale. L'idea di chiudere la scuola quando c'era la pandemia è stata un'idea disastrosa. Era l'unica cosa che doveva rimanere aperta, perché i ragazzi non andavano a scuola ma andavano in discoteca. Questo ce lo ricordiamo tutti.
Fiorenza, ma non sarebbe forse necessario mandare a scuola i genitori, le famiglie, che sono poi il primo nucleo in cui i ragazzi crescono? Se i genitori non sanno e non si rendono conto di quanto è difficile oggi essere genitore, e quindi di quanto bisogna studiare, farsi aiutare, comprendere, e hai voglia a tenerli a scuola i ragazzi, ma poi purtroppo noi abbiamo una scuola che finisce all'ora di pranzo, tutto il resto è lasciato alla buona volontà delle famiglie che riescono a occuparsi dei figli.
Certo, questo è proprio questo dicevo, cioè la scuola viene, i genitori delegano alla scuola, peraltro anche con atteggiamenti spesso molto aggressivi nei confronti degli insegnanti, cioè agli insegnanti viene delegata l'educazione dei propri figli. Poi pensando, va bene, poi esce, sta davanti al computer, sta davanti a un telefonino, senza rendersi conto che questo è il vero pericolo, questo esalta. Io ripeto, non credo la serie televisiva, che senza c'è sempre stata, i programmi, diciamo, all'epoca nostra c'era Il Padrino, ma nessuno di noi è diventato
non con l'esaltazione
mafioso
della violenza e con la proposizione del, come dire, del cattivo come modello, perché le serie televisive degli ultimi anni questo hanno fatto, hanno proposto eroici modelli di narcotrafficanti.
Sì, questo è vero, però ripeto, noi non dobbiamo delegare, non dobbiamo assolverci come genitori. Se noi ci assolviamo come genitori, non andremo da nessuna parte. Io credo che questa sia la cosa più importante. I malesseri, io mi occupo tanto di ragazzi che hanno disturbi del comportamento alimentare, ragazzi che hanno comportamenti autolesionistici. Ecco, guardiamo i nostri figli, ascoltiamo i nostri figli e soprattutto cerchiamo di intercettare quello che i nostri figli fanno quando non sono con noi. Secondo me questa è la cosa più importante.
Fiorenza, grazie. Come vice direttore del Corriere della Sera tu hai un compito significativo e importante. L'ultima cosa che ti voglio chiedere è come vi ponete quando c'è una storia così disperante da raccontare?
Ma noi cerchiamo sempre di seguire la cronaca e andare a cercare tutti i protagonisti. L'abbiamo fatto anche in questo caso con una collega bravissima che è Ilaria Sacchettoni, che ha avuto la forza e anche, diciamo, la capacità di parlare con tutti i protagonisti, i genitori degli presunti assassini, la famiglia della vittima, tutti quelli che ruotavano intorno a questo nucleo di ragazzi e che, diciamolo, hanno perso tutti, perché è chiaro, la tragedia riguarda il ragazzo che è stato ucciso in maniera così brutale, ma anche le famiglie dei presunti assassini, io credo che adesso debbano vivere un dramma atroce e questo noi non possiamo sottovalutarlo.
Proprio così, grazie Fiorenza Sarzanini, vice direttore del Corriere della Sera, grazie per aver, come dire, analizzato con noi uno degli eventi che hanno colpito di più in questa settimana tutte le nostre coscienze.
Grazie.
Buona domenica,
a voi.
Grazie.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, siamo di ritorno a Nessuna è perfetta. Abbiamo raccontato quella brutta pagina che ci coinvolge tutti come cittadine, cittadini e genitori, insomma, l'omicidio di un 17enne Christopher ucciso domenica scorsa da due coetanei, e vorrei ora voltare pagina in tutti i sensi, perché è tornata qui da noi a Nessuna è perfetta Chiara Civello, cantante, compositrice, polistrumentista italiana, che sarà direttrice artistica dell'ultima tappa di Festa Ambiente Sud, il festival itinerante che attraverserà il Gargano dal 17 luglio al 3 agosto. Tema di quest'anno è la felicità e le dimensioni del benessere, e ne abbiamo un gran bisogno, Chiara.
Buongiorno, ciao a tutti, grazie per questo invito. Io sì, penso che la felicità sia un elemento fondamentale, anche troppo, un po' troppo idealizzato, e il benessere anche nella vita di ognuno di noi, ed è proprio il secondo anno che il tema riguarda un paese a me molto caro, che è il Brasile, dove, come per usare un po' un'espressione dell'amica Patrizia Cavalli, i brasiliani sono proprio dei professionisti della gioia, della felicità, e quindi è il secondo anno e ci sarà un programma interessantissimo che guarda un po' a tutte le generazioni della contemporaneità della musica brasiliana e soprattutto alla pluralità della loro cultura. In apertura c'è un gruppo di giovanissimi che si sono ritrovati insieme, amici d'infanzia, durante la pandemia, e hanno dato origine a un progetto musicale bellissimo che si chiama Bala Desejo, tra i quali c'è la figlia di Jacques Morellenbaum e molti giovani artisti, sono quattro con una band eccezionale.
Chiara, quanto conta la musica nell'equilibrio psicofisico di una persona? Vedi, prima parlavamo di questa tragedia, che non è la prima e temo non sarà l'ultima, di adolescenti che si uccidono, e spesso le loro vite sono scandite da musica che però è violenza continua, la musica trap. C'è musica e musica, e la musica trap non fa stare bene, questo è il mio punto di vista.
Io non so quanto ognuno è diverso, quindi ogni singolo individuo ripone dentro un qualcosa che lo fa in qualche modo, che accompagna i momenti, può essere la musica, può essere la letteratura, può essere il cinema, possono essere tante arti. Quanto è importante avere una passione oppure come dire, poter evadere con una di queste forme d'arte, secondo me è molto importante, ma questa è una cosa che in qualche modo va, come dire, insegnata già da molto presto, no? E non soltanto come forma evasiva, ma anche come forma fondante, ecco, dell'identità di una persona.
Quando hai deciso di fare della tua passione per la musica anche un lavoro?
Non è stata una decisione molto, molto cosciente. Io ho iniziato molto, molto giovane a cantare, poi mi sono cimentata, ho fatto un'audizione che mi ha portato in America a 18 anni a studiare in questa scuola, Berklee College of Music, dove poi è iniziato tutto un percorso che naturalmente mi ha portato a farne il lavoro, ma per usare un'espressione di Tony Bennett, non penso di aver lavorato un giorno nella mia vita, perché ancora non ho compreso la distinzione tra passione e lavoro, quindi ho la fortuna di fare una cosa nella quale mi esprimo, è una cosa che mi piace, che accompagna la mia esistenza e la guida in tutte le sue fasi, le sue conquiste, le sue anche delusioni. E quindi non è una scelta cosciente, è uno di quei momenti della mia vita in cui la scelta ha fatto me, non ho fatto io la scelta, ecco.
L'ultima cosa che voglio chiederti è che riguarda sempre il rapporto, no, con la musica. Tu unisci il tuo mondo di origine, la Puglia, ai mondi che hai conosciuto dopo, per esempio New York, o come dicevi il Brasile, o ancora Roma. L'Italia è tappa in queste settimane di grandi concerti di gruppi anche super famosi, direi ai miei tempi, no? Tipo i Coldplay. C'è un ritorno dei grandi concerti, perché sono anche momenti appunto di condivisione collettiva della musica?
Beh, io sì, penso proprio di sì, e lo vedo, e i nostri palchi sono colmi in quest'estate. Secondo me è una cosa molto bella, potrebbe l'Italia diventare ancora più tappa di tanti artisti che per l'Italia non passano quasi mai, internazionali. Questo profilo di direzione artistica che si è andato configurando negli ultimi anni nella mia collaborazione con Festambiente mi ha dato la possibilità di contribuire in altro modo alla cultura del nostro paese, portando un po' quello che è diciamo la pluralità sul palco, quindi la molteplicità di influenze diverse, di musiche che sono un po' un frutto dell'ibridazione di tanti generi, no? Quindi che trascendono anche, sfumano
i confini. Una bellissima esperienza quella di chi verrà a seguirvi in questo festival di Festambiente Sud.
La parte che mi riguarda, diciamo, è la parte legata al Brasile, a Bieste, e dopo Bala Desejo ci sarà Marisa Monte, poi dopo un gruppo folclorico brasiliano, Ilea Ie, originario
saranno un sacco, ci saranno un sacco
Bahia.
Di stimoli. E auguro a te e a tutti gli spettatori una bellissima estate. Grazie a Chiara Civello, cantante, compositrice e polistrumentista, nonché ora direttrice artistica dell'ultima tappa di Festambiente. Buona domenica, Chiara.
Grazie.
Grazie a voi che ci avete seguito. Vi lascio come sempre ringraziando Alessandro Chiappini in regia e Gaia Romani in redazione. A domenica prossima.